voce. Libri, storie e idee con Massimo Zelari.
Buon pomeriggio e auguri di un sereno 2021, quantomeno di un sereno 2021. In regia tecnica Tiziano Trotto, io sono Massimo Zenari. Anno nuovo, vita nuova, si dice anno nuovo, abito nuovo nel nostro caso, perché a partire da questa puntata il settimanale di Libri e Letteratura di Rete 2 si presenta accorciato di mezz'ora e un po' rimaneggiato, ma niente paura, Alice rimane Alice. Prima di tutto ritorno sulla notizia della settimana, l'annuncio giovedì dei premi svizzeri di letteratura 2021 che vengono assegnati dall'Ufficio Federale della Cultura. Il gran premio, quello più prestigioso alla carriera, è andato a Frédéric Pajac, l'autore dello straordinario Manifesto incerto. Si sono invece aggiudicate il premio speciale di mediazione quattro biblioteche per persone non vedenti, ipovedenti o con difficoltà di lettura, tra cui la Biblioteca Braille e del libro parlato di Tenero. E poi i premi svizzeri di letteratura, attribuiti come sempre a scrittrici e scrittori per lavori pubblicati l'anno precedente. Sono Corinne Desarzin, Alexandre Lecoultre, Dragica Rajcic-Holzner, ex Schneeberger, Benjamin von Will e Silvia Ricci-Lempen per I sogni di Anna, uscito da Vita Activa di Trieste. L'avevamo presentato proprio in una puntata di Alice. I sogni di Anna è un progetto complesso perché Silvia Ricci-Lempen aveva già pubblicato il romanzo in francese, la sua lingua di adozione, per l'Edition d'en bas di Losanna nel 2019 con il titolo Les rêves d'Anna, ma poi non si è limitata a tradurlo in italiano, l'ha proprio riscritto nella sua lingua di origine. Congratulazioni. Veniamo a noi. Di questa puntata non anticipo nulla, ricordo solo che potete continuare a scriverci, l'indirizzo email è sempre rete2@rsi.ch e che potrete riascoltarci dai siti RSI Play e Podcast e con le pillole di Alice, in onda dal lunedì al giovedì e non più fino al venerdì, attorno alle 12.35. Andiamo a incominciare. Maria Rosaria Valentini è una scrittrice molto amata e non solo nella Svizzera italiana, dove risiede ormai da diverso tempo. Ed è dalla Svizzera italiana che è partita la sua carriera di narratrice e poeta, lei che è originaria della Ciociaria e che una laurea in germanistica ha portato dapprima a Berna e quindi in Ticino. Ricordiamo le poesie di Sassi Muschiati, pubblicate dalle edizioni Ulivo di Balerna nel 2002, segnalate al premio Schiller, poi la collaborazione con Gabriele Capelli di Mendrisio per il racconto lungo Quattro mele annurche, i racconti di Armadilli e Ciarango e in particolare il romanzo breve Antonia del 2008. Poi, editorialmente parlando, il ritorno in Italia con i romanzi Mimose a dicembre, pubblicato da Keller, Magnifica e Il tempo di Andrea, pubblicati entrambi da Sellerio, tradotti in Francia e in Germania. Nel 2019 il ritorno alla poesia con E il sonno non ha buio, edito da Perrone di Roma, e sul finire del 2020 il ritorno a un altro vecchio amore, la letteratura per l'infanzia. Ed è da qui che vogliamo partire accogliendo Maria Rosaria Valentini, che abbiamo in collegamento. Buongiorno e buon anno.
Buongiorno, buon anno a tutti voi.
Il libro si intitola Oggi però nevica, si avvale delle illustrazioni di Laura Mengani e pubblicato da Giraffe Bianche Edizioni nella collana Fiori d'Acacia. Il punto è che Maria Rosaria Valentini con Oggi però nevica lei esordisce anche come editrice. Senza nulla togliere allo sforzo che indubbiamente rappresenta per lei Giraffe Bianche, inizierei dalla storia, se è d'accordo, che è la storia di un papà indaffarato che resta bloccato in casa da una nevicata con la sua bambina. Questo è l'inizio della vicenda.
Sì, è una storia molto semplice perché nelle intenzioni della mia micro casa editrice vi è innanzitutto l'idea di celebrare dei momenti che apparentemente sono banali, sono veramente molto semplici e quindi ritroviamo in una cornice un papà e una bambina. Le avventure sono delle avventure delicate, sono delle avventure trasparenti, però questa vicinanza permette pian piano di andare in profondità e quindi non solo affiora il divertimento, ma affiora anche la scoperta del mondo al di là della finestra, le stelle, il silenzio, la natura, la neve, lo stupore. Quindi si entra in un dialogo poetico tra un papà e una bambina che fino a quel momento invece erano stati accostati soltanto dalla fretta, dalla corsa, dal dover fare qualcos'altro, la bambina a scuola, il papà a correre al lavoro, e invece diciamo, la nevicata permette un incontro davvero molto tenero.
In questo ritrovamento tra padre e figlioletta manca la figura materna.
Manca la figura materna, sì, perché il mio desiderio attraverso le giraffe bianche è quello di parlare di affetti e di affettività, superando un po', i disegni della tradizione, quindi parlare anche di famiglie scomposte, parlare anche, del bene che si trasmette al di là dei canoni predefiniti o incasellati dalla società. Ci si vuole bene al di là della parentela, ci si vuole bene al di là della vicinanza o della lontananza. Questi mi erano sembrati dei temi anche molto importanti nel periodo del lockdown, che è stato il momento in cui ho maturato l'idea di portare alla luce questa piccola casa editrice.
La storia è raccontata effettivamente con estrema poesia. Anche l'aspetto grafico e tipografico ha una rilevanza centrale. Ci sono degli inserti di carta quasi velina, per esempio, si gioca proprio con la grafia, per cui si disegnano delle vere e proprie linee con i caratteri tipografici. È stato un lavoro molto pensato.
Sì, è stato un lavoro pensato, è stato un lavoro condiviso, perché io ho coinvolto due grafici molto giovani, Federica Tobler e Robin Epervine, che hanno subito captato e condiviso i miei desideri. Quindi il loro compito non era soltanto quello di dare un abito al libro, ma proprio attraverso l'interpretazione grafica dare un carattere, è il caso di dire, anche al tracciato scritto. E ci sono riusciti, a mio avviso, davvero con successo, tant'è che ho voluto citarli poi alla fine del libro, portando anche la loro biografia. Di solito viene riportata la nota biografica degli autori e non dei grafici. Ma io ho voluto proprio che ci fossero anche loro perché li considero autori del libro.
Coautrice del libro è sicuramente Laura Mengani, a cui si devono le illustrazioni. Ci
Sì.
racconti un po' di lei prima di spiegarci com'è nata la vostra collaborazione?
Laura Mengani ha un tocco delicatissimo. In queste pagine si è mossa attraverso l'acquarello, utilizzando dei colori tutti naturali e in buona parte realizzati da un suo piccolo laboratorio domestico. Quindi sono colori estratti dalle piante del giardino o dell'orto. L'ho conosciuta tanti anni fa, l'ho ammirata e osservata. Poi il tempo ci ha permesso questo incontro attraverso l'assenza. Anche questo è un po' un segnale, se vogliamo, di vicinanza nella lontananza, e quindi rientra sempre nell'atmosfera del lockdown, di questa costrizione all'isolamento che però a mio avviso ha permesso molta riflessione e molta rivalutazione dei rapporti, no? Li ha assemblati in maniera diversa.
Quindi gli inconvenienti portati dal lockdown hanno avuto anche dei tratti positivi per voi?
Beh, io mi auguro che ci siano stati dei risvolti positivi per tutti, perché comunque noi esseri umani dobbiamo tentare di trovare il positivo anche nelle situazioni più crude. E credo che il lockdown sia stata una stazione significativa e importante per tutti, pur nello sconcerto, nel disorientamento.
La vicenda che lei racconta in Oggi però nevica ha contribuito a determinare anche il tipo di disegno di Laura Mengani, della quale peraltro ricordo il sito internet lauramengani.ch.
Certamente, perché devo dire che la mia storia era già nel cassetto da tanto tempo, nei mesi di clausura, chiamiamola così, ho potuto rileggerla, ritoccarla, smussarla, alleggerirla, però esisteva già. Quindi Laura Mengani si è avvicinata e si è accostata al mio testo con una grande abilità interpretativa.
Non è la prima volta che lei si cimenta con la narrativa per l'infanzia, Maria Rosaria Valentini. Io so, per esempio, di un'altra favola da raccontare che uscì da Il Ponte di Rimini nel lontano 1995. Quindi, come era partita allora e come mai è tornata oggi, a distanza di tanto tempo, alla letteratura per l'infanzia, soprattutto considerando che è appena uscita con dei libri importanti di grande successo anche internazionale, come Magnifica.
Dunque, la piccola raccolta a cui lei fa riferimento è davvero una raccolta, se vogliamo, ingenua e comprende le storie che io raccontavo alle mie nipoti quando andavo da loro per prendermi cura delle bambine, cioè andavo a fare la babysitter dalle mie nipoti e raccontavo le storie che mi venivano in mente. E dunque, queste storie si trovano in quel volumetto. E chiaramente non lo posso chiamare libro di favole, libro, una raccolta intima, familiare, minore, se vogliamo, no? Non c'è stato un editing, non c'è stato un lavoro di pulizia intorno a quei testi. Quindi proprio per questo conservano una natura estremamente intima. Però è vero, sì, sono partita da lì perché in me c'è un interesse vivo molto forte per la letteratura per l'infanzia o per la letteratura per i ragazzi, che di solito viene considerata minore, viene osservata un po' dall'alto in basso, no? E per me invece questo tipo di letteratura è letteratura, punto. Ed è particolarmente importante perché al suo interno, in una maniera consistente, confluiscono, o perlomeno insomma dovrebbero confluire, lo sguardo dell'adulto che scrive e lo sguardo del bambino o del ragazzo che legge. Quindi questi due orizzonti che si avvicinano determinano un incontro molto importante, una scintilla. E inoltre tutta la narrativa per l'infanzia o per i ragazzi va a indagare dei temi estremamente delicati, estremamente importanti. Si parla spesso del confine tra finzione e verità, tra reale e irreale, si sprofonda nel sogno, nella paura. E qualcuno potrebbe anche dirmi: sì, va bene, questo succede anche nella letteratura, chiamiamola così, per adulti, ed è vero, però quando si scrive per i ragazzi o per i bambini, bisogna scivolare nel loro cannocchiale ed usare le loro lenti. Quindi questo è un processo, un lavoro che per me è estremamente interessante, estremamente accattivante, da un lato. Dall'altro poi un libro pensato o dedicato ai bambini implica un contatto, una relazione con una persona più grande che probabilmente andrà a leggere o a raccontare. E qui c'è l'aspetto che forse mi affascina di più, perché quando si racconta a un bambino, quando si racconta a un ragazzo, si definisce una teca temporale. Qui dentro ci siamo soltanto noi e definiamo un rito. Quindi c'è un papà, c'è una mamma, c'è uno zio, c'è un fratello maggiore, c'è dunque la persona più grande che racconta in un momento particolare. Può essere alla sera prima di dormire, questo è il classico, oppure può essere, non so, a merenda, può essere nel corso del temporale, accanto al camino, ma sono dei momenti che poi diventano una piccola recita e intensificano la relazione tra adulto e bambino. Anche attraverso la gestualità i corpi si avvicinano, quindi si vengono a creare delle situazioni estremamente particolari, interessanti, importanti, grazie a una storia che è all'origine di tutto questo. Ho dato una risposta troppo lunga, forse.
Maria Rosaria Valentini, la sua passione per la letteratura per l'infanzia e per ragazzi l'ha portata a creare Giraffe Bianche Edizioni. Ha già detto che la scintilla è nata dal confinamento dovuto al Covid-19. Non sarà soltanto questo, c'è stata forse anche una necessità.
Una necessità e un desiderio antico, sì, perché io sognavo da bambina di realizzare dei piccoli libri per i miei compagni, i miei amici. Poi crescendo non ho avuto la possibilità e adesso, diciamo, mi sono data un po' una spintarella per aumentare il mio coraggio, perché ci vuole francamente coraggio per uscire con una casa editrice, soprattutto con il progetto, col desiderio di portare avanti questa casa editrice in maniera indipendente.
Soprattutto considerando che nella Svizzera italiana già esistono, per esempio, dal 2017 le edizioni Marameo di Gordola di Francesca Martella. Avevamo presentato Il tavolino magico, la fiaba dei fratelli Grimm, adattata da Roberto Piumini e illustrata da Antoine Desprez. Quindi è davvero un azzardo il suo.
Sì, è un azzardo, ma nella vita bisogna usare.
Sicuramente. Due parole sul progetto. Lei ha inserito Oggi però nevica in una collana specifica, Fiori d'acacia. Si deduce che ha in mente altre collane per altri tipi di libri o di pubblici.
Sì, senz'altro. Vorrei parlare solo brevemente delle giraffe, perché le giraffe bianche, esistono, sono rarissime. E ovviamente sono diverse dalle altre. Quindi l'ambizione è quella di raccontare storie che pongano l'accento sulla diversità e sulla fragilità, magari sulla frammentazione, sul desiderio di integrazione. E la giraffa è il simbolo perfetto. Queste giraffe bianche diverse che vengono sempre integrate all'interno del gruppo, quindi non c'è mai l'esclusione. E vorrei che questi libri somigliassero un po' a queste giraffe. E adesso ho dimenticato la domanda iniziale.
Ha in mente altre collane e altri tipi di libri o di pubblici?
Sì, spero di poter uscire con i Fiori d'acacia, una pubblicazione sempre, diciamo, invernale, e i fiori d'acacia perché le giraffe si nutrono spesso di foglie e fiori d'acacia, e poi invece di uscire a primavera, primavera inoltrata, con un libro molto mirato alla grafica, diciamo, più un libro oggetto, perché nel libro ha valore per me anche tanto la carta, la forma, il profumo, quindi magari coinvolgere qualche artista, pensare a un libro da maneggiare, da poter sentire non solo attraverso la storia, ma anche attraverso il tatto.
Ci sarà spazio anche per altri autori?
Sì, senz'altro, senz'altro, sì. Altri autori, altri illustratori, mentre i grafici resteranno Federica e Robin.
There's a mouthful of mud where that river slows down. Get you a bottle of brackish water, seven shots of crown. Open up that river mouth and pour it all down. Wake up silty and guilty on the other side of town. There's a mouthful of mud where she runs wide and slow. The whole world open catfish has been known to go. When it's raining or shining, when he's joyful or grieving, he grown big as a bus on a fat world's leaving. Blowing smoky bubbles full of a life full of trouble. He done shook down his own mountain, he crawled out of the rubber. Well, they call my old man Catfish. He's got whiskers long as a cotton mouth, skin that's smooth as a grifter, and a stomach full of saw breaker. How we scare him. I'ma scare your children with the Catfish. Use his blues, put that fear in little Jack. Think you know all about the Catfish? Got you looking down your nose, thinking Jesus got your back rattling. Draw your wings while that river runs slow. Polish your precious possessions, your purchased halo. Cause they gonna drag you under when that bank starts to flood down to the cold, cold bottom and the 3 feet of mud. And the last thing you'll see as your soul sink in is that a whiskery smile, that old Catfish grin. They call my old man Catfish. He's got whiskers long as a cotton mouth, damn. Skin that's smooth as a grifter, and a stomach full of sawbreaker. How we scale, I said they call my old man Catfish. He's got whiskers long as a cotton mouth, damn. Skin that's smooth as a grifter, and a stomach full of sawbreaker. How we scale.
Si chiamano Driftwood Soldier, sono Owen Lyman Smith alla voce al mandolino e Bobby Zafransky al contrabbasso. Questa era Old Man Catfish, una canzone tratta dal loro ultimo lavoro discografico, Stay Ahead of the Wolf, del 2019. Siete all'ascolto di Alice, il programma che Rete 2 dedica ai libri e alla letteratura ogni sabato pomeriggio e che dal lunedì al giovedì ritorna in forma di pillole, poco dopo le 12.35. Tiziano Trotto alla regia tecnica, io sono Massimo Zenari. Paolo Morelli è uno scrittore molto interessante, lo è per la capacità tutta sua di lavorare sul linguaggio come espressione del pensiero e del non detto, lo è per la capacità di impastare la lingua italiana, ad esempio con il romanesco, è un vero dinamitardo della prosa, ha scritto di lui un critico come Andrea Cortellesa, Roma è la sua città. Dagli esordi negli anni 70 nell'ambiente underground romano, Paolo Morelli si è occupato di musica e di cinema, quindi è stato tra i redattori dell'almanacco letterario Il Semplice, con, tra gli altri, Gianni Celati e Ermanno Cavazzoni. Collabora oggi con numerose riviste anche online. Tra i suoi libri, Chi ama muore, Vademecum per perdersi in montagna, Il trasloco, Da che mondo è mondo, La postura del guerriero uscito da poco da Sossella. Ma Paolo Morelli è anche uno studioso di lingua e letteratura cinese, di cui è competentissimo. Lo dimostra ora la pubblicazione del volume antologico di un autore importante della storia letteraria cinese, Yang Wanli, edito da Quodlibet con il titolo La contrada natale dei sogni. Paolo Morelli, ben trovato e auguri di buon anno.
Salve, auguri a tutti i radioascoltatori.
La Contrada Natale dei Sogni è un libro bellissimo, non fosse altro che per la presenza del testo cinese a fronte. Ma è soprattutto l'esito in italiano che colpisce, per la limpidezza cristallina di quelle che nella nostra lingua si rivelano come brevissime prose poetiche. Dico questo non conoscendo ovviamente il cinese, quindi senza poter valutare la traduzione in sé. Paolo Morelli, partiamo dall'autore, da Yang Wanli, che non è affatto un contemporaneo.
È un autore poco noto, in Italia era completamente inedito prima di questa mia fatica, è uno dei quattro maestri della poesia dei Song meridionali, quindi stiamo parlando del 1200 della Cina. È un poeta che ha ricoperto svariate cariche pubbliche, poi, come spesso succede, si è ritirato man mano dalla vita pubblica e ha prodotto moltissimo, circa 20.000 poesie, poi circa 4.000 di queste sono state raccolte in 9 sillogi dal figlio e sono uscite postume, immediatamente dopo la morte dell'autore, che è avvenuta nel 1206.
Al centro del discorso poetico di Yang Wanli c'è il rapporto con la natura e la sua forza, ciò che rende il suo messaggio a distanza di quasi 900 anni straordinariamente attuale. Su tutto il rispetto per la natura e un senso di profonda obbedienza. È probabilmente questo il cuore della Contrada Natale dei Sogni.
Sì, ed era anche questo che mi interessava mettere in luce in lui, come in altri autori della filosofia cinese, per esempio. È un qualcosa che ci può essere, secondo me, utile, se non imprescindibile oggi, per mutare questo atteggiamento viziato che abbiamo verso la natura. Non credo che basti ridurre il tasso del CO2 nell'atmosfera, bisogna mutare questo atteggiamento da vincitori, da dominatori della natura che abbiamo perlomeno da 400 anni. In questa poesia quello che mi interessa, in questa poesia ma anche in questa filosofia che c'è alla base di questa poesia, si tratta di trovare una postura, una specie di equilibrio, diciamo la giusta distanza tra rilevazione e rivelazione, quindi tra esterno e interno in qualche modo. Non so, per fare un esempio mi viene in mente la fotografia di Ghirri, per esempio, è un esempio che mi viene in mente, perché per conciliarci con la natura, secondo me, può avvenire soltanto con la consapevolezza di avere il mondo esterno nella propria coscienza, quindi essere capaci di rapportarsi all'oggettività senza concettualizzarla, ed è quello che in questa poesia colpisce molto, soprattutto direi negativamente o quasi, i poeti occidentali, diciamo così. In ogni parola della poesia occidentale siamo abituati a trovare un sovraccarico di metafore, di analogia, un sovraccarico di senso, mentre qui è come se la parola poetica provasse a spogliarsi di tutto quel senso, restituendoci un contatto forte con la natura, prima di tutto.
Paolo Morelli, la traduzione di questi testi deve essere stata una vera faticaccia, a cominciare dal fatto che la lingua cinese esprime il molto con il poco. Lo si capisce perfettamente confrontando il testo italiano con l'originale. Poche linee di ideogrammi si trasformano in prosa poetica. Un lavorone.
Sì, un lavorone che ho preso come un vero e proprio esercizio, anche come un dono del caso, o anche in questo caso come un corso naturale delle cose. Parlava di Gianni Celati prima, è proprio da lui che nasce questa idea, è lui che mi ha fatto arrivare per vie traverse una traduzione in francese di Yang Wanli, che mi ha convinto che avrei dovuto tentare questa impresa che mi ha impegnato per anni, diciamo così. E che sì, insomma, la difficoltà sta proprio nel fatto che ci troviamo di fronte a una lingua che non è solo arcaica, ma è una lingua attiva, pratica e nello stesso tempo elusiva, emblematica, quindi ci si può scrivere appunto una prosa per ogni verso, una perifrasi che può essere di parecchie righe, e poi lì è intervenuto quella che io chiamo una specie di trasposizione inventiva nel cercare di individuare la voce di questo poeta, quello che mi interessa nel mio lavoro normalmente e quello che ho cercato di fare qui e spero di esserci riuscito.
Che cosa ci può dire allora dello stile di Yang Wanli e della sua resa in italiano, del lavoro di resa in italiano?
Sì, anche quello è un intento forte di questo libro, perché nei libri cinesi, in particolare nella nostra lingua, è come se la traduzione faccia credere al lettore che si tratti di qualcosa di rappresentazioni in realtà non solo lontana nel tempo, ma specificatamente cinesi, e invece si parla di esperienze universali. Questo vale per quel tipo di filosofia e vale tanto più per la poesia. Io la chiamo una specie di spiritualese, una lingua che è stata inventata intorno a questo tipo di esperienze filosofiche e poetiche per allontanarle in qualche modo, per renderle distanti, per renderle magari qualcosa da non guardare ma non toccare, insomma, per non prendersi la briga di capirle. E secondo me vale la pena invece proprio perché ci offrono un approccio, una visione del mondo che ci può essere di un'utilità estrema, forse esiziale addirittura nella nostra condizione.
Come si spiega che un autore così importante, così prolifico come Yang Wanli finora non fosse ancora stato tradotto in lingua italiana?
Ma guardi, ho chiesto in giro a chi sarebbe potuto interessare una traduzione del genere e molti anche degli editori importanti mi hanno detto che oramai della Cina sappiamo tutto. C'è questo atteggiamento che è addirittura ridicolo secondo me, quella che ci si riempie la bocca con la parola globalizzazione, in realtà noi non sappiamo assolutamente nulla di quel mondo, mentre loro sanno molto di noi. C'è questa albagia, questa presupponenza eurocentrica che a me sembra assolutamente ridicola, soprattutto perché la Cina è diventata una potenza, come ben sappiamo, in grande espansione e ci riguarderà sempre più da vicino. Eppure noi non sappiamo nulla e non vogliamo sapere. Quando si usano spessissimo quelle parole tipo taoismo, tipo zen, per esempio anche in questo caso alcuni commentatori l'hanno usato, proprio secondo me per non voler capire, per tenere a distanza quelle che sono appunto esperienze invece che ci possono essere fondamentali in questo stato, diciamo così, di deriva che stiamo vivendo.
Ci lasciamo con una lettura. Mi piace particolarmente dalla sezione Fiumi e laghi, stanco mi addormento nella barca del pescatore sotto la neve, a pagina 11. Le andrebbe di leggercela?
Certamente. Stanco mi addormento nella barca del pescatore sotto la neve. Mi ero costruito un piccolo studio a forma di barca. L'avevo chiamato Barca del pescatore sotto la neve. L'ho inaugurato leggendo un bel po', finché mi sono stancato e addormentato. All'improvviso, dalla porta, un colpo di vento dai vasi di susino terribilmente profumati mi ha svegliato di soprassalto e mi sono venuti questi versi. Nella stanzetta isolata la finestra è luminosa, la porta mezza aperta. Dopo aver letto a lungo svengo quasi nel sonno, però senza riguardo i fiori di susino mi fastidiano, soffiano apposta i loro profumi per interrompere il sogno.
Grazie mille, Paolo Morelli, di essere stato oggi con noi.
Grazie a voi.
Grazie soprattutto di averci fatto scoprire Yang Wanli, del quale per Quodlibet ha curato e tradotto La contrada natale dei sogni, un'antologia, testo cinese a fronte.
Hello Vera, I'm washing my hands. Socially, I have no plans. All social gatherings, well, they are banned. Hello, Vera, I'm washing my hands. The cinema is all shut up. The streets are empty, throats are cut. You may people, that's the thing. You can't go out and hear me sing. Well, hello, Vera. I'm washing my hands. Socially, I have no plans. Just keep washing. Keep washing your hands. Every woman and every man. Keep washing your hands. 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 Keep washing your hands.
E dopo aver ascoltato Paolo Morelli e un po' di musica, ritroviamo Maria Rosaria Valentini, scrittrice e poeta, suoi i romanzi Magnifica e Antonia, sue le poesie di E il sonno non ha buio. Dalla fine del 2020 non solo anche autrice per l'infanzia a tutti gli effetti, ma persino editrice, perché la storia di Oggi però nevica, illustrata da Laura Mengani, è pubblicata dalle sue Giraffe Bianche. Di questa avventura abbiamo raccontato nella prima parte di Alice, ma c'è un libro o una storia in particolare che lei riconduce alla sua infanzia, Maria Rosaria Valentini?
Ma se penso alla mia infanzia, penso alle storie che mi raccontava mio padre. Quindi non erano storie dei classici, ma erano storie che lui inventava al momento per me. E forse da questa tenerezza che io ho conservato dentro di me nel corso del tempo, ecco, da questa tenerezza è partita poi l'idea di creare la piccola casa editrice. Io sono cresciuta sentendo attorno a me tante voci che raccontavano, quindi il racconto orale è molto importante. Mio papà aveva questa caratteristica, creava delle piccole storie per me.
Qual è stata invece la sua prima lettura?
Io ho iniziato a leggere presto, alle elementari, e ricevevo sempre, mi ricordo, ogni sabato un piccolo libro da leggere durante il weekend. All'inizio erano libri illustrati e poi col passare del tempo sono arrivati Pinocchio, per esempio, che per me è un libro che va scoperto e riscoperto, va letto e riletto, e sono arrivate un po' tutti i romanzi che si davano all'epoca alle ragazze e ai ragazzi. Il libro Cuore, che è un libro che oggi non legge più nessuno, no? Completamente fuori dal tempo, però per esempio Lo associo molto alla figura del mio maestro delle elementari, che era un uomo severissimo, ma poi quando ci leggeva alcune pagine del libro Cuore, ricordo nitidamente la lettura del piccolo scrivano fiorentino, lui si commuoveva, tirava fuori dal taschino un fazzoletto e si asciugava le lacrime. E probabilmente questo segno così di trasparenza, in un certo senso, questa capacità di uscire dal ruolo, di dimostrarsi così come tutti quanti gli altri, e in qualche modo mi ha segnata, no? Mi ha comunicato qualcosa. E lì l'insegnante è stato capace di essere non solo maestro, ma forse anche modello.
Quindi dai racconti orali del papà a Pinocchio, a Cuore, è possibile ricostruire la sua personale storia di lettrice? Quali sono i libri di cui Maria Rosaria Valentini potrebbe dire: ecco, questi hanno segnato la mia vita?
Poi sono stata un adolescente che ha letto tantissimo. Io ho superato e attraversato l'adolescenza leggendo. Quindi non saprei adesso nominare un romanzo a favore di un altro, perché ero veramente una grande mangiatrice di libri.
Oggi come oggi, quali libri si porterebbe sull'isola deserta? Due libri.
Ma io porterei sicuramente Natalia Ginzburg o Ginzburg, che dir si voglia, e Il lessico familiare, che è un libro straordinario. E come secondo titolo forse porterei La lettera scarlatta di Hawthorne, perché è probabilmente uno dei primi libri che ho letto in autonomia, giovanissima, intorno ai 12-13 anni.
Quindi si ritorna alla prima fase della sua vita, inevitabilmente.
Sì, sì, perché la lettura per me è stata davvero la chiave della scoperta, no? La scoperta del mondo e di tutto quello che era attorno a me, ed è stata una scoperta estremamente emozionante. Ricordo questa biblioteca che aveva creato mio padre, con dei volumi rossi della Sansoni, e erano tutti in fila e io andavo ogni tanto lì a spulciare, a cercare qualcosa, però ho letto anche tanti fumetti, io sono a favore dei fumetti.
Per esempio?
Ma ho letto Topolino e continuo a leggere Topolino, La casa piena di topolini, e questa mia passione l'ho trasmessa ai miei figli.
Ha trasmesso anche la passione per la poesia?
No, non ci sono riuscita, ahimè. quello che mi piacerebbe fare è scrivere, ecco, qui un sogno in un cassetto, scrivere una storia per Topolino.
Beh, sarebbe davvero un bel successo e una bella gratificazione, suppongo, per lei.
Sì, per me lo sarebbe davvero tanto. Ecco, questo è uno dei miei sogni che mi piace svelare qui con voi.
Un classico della poesia?
Beh, sarò banale nella risposta, però Leopardi non lo possiamo sostituire con nessuno.
Quindi, immaginandoci in Fahrenheit 451, Leopardi sarebbe da non dare alle fiamme.
Ma io non darei nulla alle fiamme, francamente, neanche i libri che mi sono piaciuti meno. Ogni pagina ha un valore, ogni parola... Se è lì, vuol dire che ha una ragione di essere in quel preciso punto. Io non brucerei nessun libro, nessuna pagina.
Lasciamoci con un suggerimento di lettura.
Un suggerimento di lettura. Ma a me piace moltissimo Patrizia Cavalli, quindi direi andate a scoprire una sua pagina.
Allora... Grazie mille, Maria Rosaria Valentini, di essere stata oggi con noi.
Grazie a voi, è stato un vero piacere. Buon anno e speriamo che sia davvero buono e generoso.
Lo speriamo tutti. Maria Rosaria Valentini, che ha appena dato alle stampe La storia per bambini, oggi però nevica, che inaugura il viaggio delle sue edizioni Giraffe Bianche e della collana Fiori d'Acacia.
Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna?
Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e dalle macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più.
L'indimenticato e indimenticabile Giorgio Gaber in uno dei suoi grandi successi degli anni 60, Com'è bella la città.
Alice, Alice.
E siamo giunti all'ultima parte di questa puntata di Alice, la prima della nuova stagione, la prima in questa nuova veste. Ultima parte che in punta di carta vogliamo dedicare a brevi commenti, a questioni di attualità, a segnalazioni letterarie, a inviti alla lettura magari controcorrente, chissà, a qualche provocazione. E quest'oggi ci vogliamo affidare al fiuto sopraffino del filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, che per il pubblico più fedele di Alice non ha bisogno di presentazioni. Ben ritrovato e buon anno.
Buon anno a tutti voi.
Le vacanze, come quelle natalizie che ci siamo lasciate alle spalle, si prestano facilmente e felicemente alla lettura o a riletture. Massimo Raffaeli, svelaci a che cosa ti sei dedicato.
Ma in vista di un articolo che devo scrivere a una scrittrice che non leggevo, posso dire, da quasi una vita, Françoise Sagan, a cui anch'io da ragazzo ho sempre guardato in maniera relativamente ostile, diciamo con qualche pregiudizio di troppo, perché le faceva velo ai miei occhi il genere rosa. Ora noi viviamo nella dittatura dei generi, penso al giallo, al poliziottesco, come si dice in Italia, no? Cioè viviamo sotto la dittatura dell'intrattenimento, perché poi il genere come tale è basato su una serie di aspettative che il pubblico trova così santamente, diciamo, incredibilmente, qualche volta esaudite, sono delle preghiere esaudite. Bene, in realtà Françoise Sagan, a parte Bonjour Tristesse, che ha rivelato la sua voce, già a partire dalle Piace Brahms, che è un'opera del 59, quando Sagan ha appena 24 anni, beh, è qualcosa d'altro rispetto alla letteratura di genere. È una straordinaria scrittrice analista di un ambiente, l'ambiente di gente ricca che non sembra lavorare, oggi ce n'è forse più di allora, quello che a Parigi si chiama per l'appunto il tout Paris. E come riesce a fare questo? Perché poi io ho cominciato a rileggere alcuni testi, ne avrò letti una decina, perché sono tutti racconti lunghi di 100-120 pagine. Da Sagan, che non è campata molto a lungo, purtroppo ne ha scritti comunque una quarantina, beh, mi è venuto in mente Simenon, niente meno. Cioè un autore sempre uguale e sempre diverso. La Sagan dà voce e corpo al tout Paris, a questa straordinaria, particolarissima fauna che ha tempo di occuparsi solo dei propri sentimenti, ma riesce appunto a trascrivere, a articolare la convenzione del genere con una vera e propria analisi, in un vero e proprio romanzo, che, come diceva il filosofo, è sempre la combinazione di pensato ed escogitato. La letteratura di genere ha solo l'escogitato, il romanzo romanzo ha il pensato. Ecco, viva Françoise Sagan in questo senso.
Quindi tu ci inviti a leggere o rileggere Françoise Sagan, che, come dici, va oltre la letteratura di genere.
Sì, è una scrittrice esistenzialista, nel senso che questa fauna particolarissima, agiata, eccetera, le permette di concentrarsi su temi molto universali, l'amicizia e soprattutto l'amore. E al centro ci sono sempre delle donne, non sempre donne, ma prevalentemente donne, sono donne ancora giovani, ma che potremmo dire oggi di mezza età, e sono sempre divise in due. Divise tra l'amore e l'affetto per qualcuno che le protegge, di solito un uomo più grande di loro, un uomo ancora più agiato, eccetera, e invece giovani, l'affetto per giovani inquieti, di solito artisti, marginali, eccetera. E però il fatto è che questa divisione si rispecchia nella duplicità maschile. E quindi Sagan riesce a farci vedere quali sono sia le ferite aperte dentro gli esseri umani che rispecchiano quelle fuori, ma anche viceversa, i punti di sutura, insomma, anche quando queste ferite sentimentali si rimarginano, beh, le persone sono cambiate, intanto sono segnate.
Massimo Raffaeli, allora noi accogliamo l'invito a rileggere Françoise Sagan, che ebbe un enorme successo prima di morire in miseria, fu il simbolo della ragazza libera e ribelle del secondo dopoguerra, magari partendo proprio da Bonjour Tristesse e dalle piace Brahms. Grazie mille Massimo Raffaeli, ci ritroveremo presto.
Grazie a tutti voi.
Con la musica di Art Blakey e dei suoi Jazz Messengers,
Hipsippi Blues,
che si conclude questa prima puntata di Alice del 2021. Grazie di averci seguito. Se ne avrete piacere, ci ritroverete dalla prossima settimana su RSI Play e sul nostro podcast. E ricordatevi che sempre nel corso della prossima settimana, dal lunedì al giovedì, attorno alle 12.35, andranno in onda in forma di estratti gli incontri di oggi, le pillole di Alice. Un caro saluto da Tiziano Trotto, la regia tecnica, e da Massimo Zenari.